Vabbè, Maria, cari amici, eccoci qui nella nostra rubrica dedicata alla fede e alla scienza. Oggi iniziamo con un po' al contrario di quando abbiamo fatto usualmente, da un fatto di fede, per poi passare a quello che ne pensa la scienza. Difatti, cari amici, sappiamo che Dio stesso, il nostro creatore, redentore e santificatore, si è rivelato all'uomo e soprattutto si è incarnato nella persona di un uomo che è contemporaneamente Dio e uomo, e cioè nostro Signore Gesù Cristo. Bene, se noi leggiamo quel bellissimo libro che fa parte del canone biblico, e cioè gli Atti degli Apostoli, a un certo punto nel capitolo 17 troviamo, possiamo veramente dire, le avventure di Paolo in Grecia, che si è recato appunto tra i pagani, tra gli idolatri, per annunciare il Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo. Beh, quello che avvenne a Atene, la capitale proprio, ecco, della Grecia, è rimasto scritto proprio nelle sacre, negli Atti degli Apostoli. Ecco. Parlando ai cittadini ateniesi, San Paolo, osservò che essi avevano non un solo Dio, non credevano in un solo Dio, ma in una pletora, in un insieme ampio di dei che avevano tutte le caratteristiche degli uomini più che quelle di dei. E a un certo punto San Paolo si trovò davanti a una statua, un'ara, per meglio dire, un'ara, con l'iscrizione al Dio ignoto. Naturalmente San Paolo colse quest'occasione per parlare proprio agli ateniesi e nel posto proprio più centrale di Atene, cioè all'Areopago, e annunciò il Vangelo di Gesù. Ma a un certo punto San Paolo si espresse in questa maniera, che vi leggo testualmente. Dopo essere passato, dice San Paolo, riferendosi a Dio, sopra ai tempi dell'ignoranza, ora Dio ordina a tutti gli uomini di tutti i luoghi di ravvedersi, poiché egli ha stabilito un giorno nel quale dovrà giudicare la terra con giustizia per mezzo di un uomo che egli ha designato, dandone a tutti prova sicura col risuscitarlo dai morti. Ecco, queste sono parole che provengono dalla Sacra Scrittura, cioè dalla rivelazione di Dio, e che sono anche il fondamento della nostra dottrina, della nostra fede, delle cose in cui crediamo. Qui notiamo due cose importantissime, sulle quali poi sentiremo che cosa ne pensa la scienza umana. San Paolo dice che Dio ordina a tutti gli uomini di tutti i luoghi di ravvedersi. Ecco, cari amici, qui notiamo questo verbo imperativo. Ora Dio ordina a tutti gli uomini di tutti i luoghi di ravvedersi. Beh, è logico, cari amici, che San Paolo questa frase l'ha detta agli ateniesi, ma noi che ci possiamo dire veramente un po' figli degli ateniesi, cioè dei greci, perché siamo razionali, perché siamo filosofi, perché siamo scientifici, e che siamo diventati come loro, in fin dei conti, se non idolatri, pagani, cioè ci siamo paganizzati, e quindi Dio ordina anche a noi che viviamo questi tempi, a poche migliaia di chilometri appunto dalla Grecia, ma diciamo a tutto il mondo, Dio ordina a tutti gli uomini di tutti i luoghi e diciamo anche di tutti i tempi di ravvedersi. Questa è una frase che forse sfugge perché noi pensiamo che la religione sia un optional, c'è chi ci crede, c'è chi non ci crede, c'è chi è concentrato sulle cose del mondo, distratto, un agnostico, non si pone il problema dell'esistenza di Dio. Questa parola proprio taglia di netto questo atteggiamento che pure è possibile all'uomo, cioè di essere irreligioso, miscredente, idolatra, ateo, agnostico. Beh, Dio ordina a tutti gli uomini di tutti i luoghi di ravvedersi. C'entra e come la scienza, perché se la scienza è usata male, cioè per creare dei feticci, dei surrogati della figura di Dio, si pone contro Dio. Chi non è con me è contro di me. Quindi Dio ordina a tutti gli uomini di tutti i luoghi di ravvedersi. Poi dice una cosa che verrà questo giudice che giudicherà la terra con giustizia per mezzo di un uomo, nostro Signore Gesù Cristo, che gli ha designato, dandone a tutti, ecco, prova sicura col risuscitarlo dai morti. Anche qui dobbiamo vedere che cosa ne pensa la scienza. Perché San Paolo parla di prova sicura, la risurrezione, quindi la Pasqua di risurrezione di nostro Signore? Perché vedete, se c'è una delle cose sicure, ci sono anche dei proverbi che ce lo insegnano, no? Se c'è una cosa sicura è la morte. Tutta la creazione, quindi tutto il mondo, tutta la realtà fisica anche, che noi viviamo nell'universo, non solo sulla Terra, ma in tutto l'universo, significa anche dall'altra parte della nostra galassia Via Lattea, ma per dire anche a 2 milioni e mezzo di anni luce sulla galassia di Andromeda, ma per dire anche ai 13 miliardi di anni luce delle galassie che riusciamo a vedere con i nostri telescopi, vale questa legge che noi chiamiamo secondo principio della termodinamica. Il mondo è soggetto in qualche modo alla morte, alla decadenza. Possiamo dire che il mondo è caduco, come si esprime San Paolo, c'è cioè una caducità intrinseca di tutto ciò che è stato creato a causa del peccato originale, quindi c'è una caducità e c'è una corruttibilità. Le cose si corrompono, i nostri corpi, appena noi moriamo definitivamente, nel senso che non si tratta di pochi minuti, no? Come ci ha insegnato anche nostro Signore, la morte di pochi minuti è come un assopirsi, come un dormire. Difatti lui ha risuscitato, non so, la figlia, il figlio della vedova di Nain, ha risuscitato la fanciulla, quando ha detto Talita cum, la fanciulla dorme, non è morta. Quindi la morte di pochi minuti, come vediamo anche nei nostri centri di rianimazione, è un fatto che non è definitivo, è reversibile. Poi, se passa molto tempo, il nostro cervello subisce danni, ma se passano giorni, la morte è irreversibilmente assestata. Quindi il nostro cervello, il nostro sangue decadono, i nostri tessuti, ma soprattutto il sistema nervoso centrale e periferico subisce dei danni talmente grandi che non è possibile riportare il corpo alla vita. Ma Gesù è risuscitato dopo ore, ore, dopo giorni. Quindi qui parla e la scienza lo conferma, di prova sicura la resurrezione di un morto da giorni, come quella di Lazzaro, che già mandava cattivo odore, leggiamo questo nei Vangeli, la resurrezione di Lazzaro, ma ancor più la resurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, il quale aveva subito una morte violentissima, danni che l'hanno portato a morire, quindi flagelli, coronazione di spine, crocifissione, una morte trapassato nel costato, la cosiddetta pericardite traumatica, che avevano detto, ha perduto tutto il sangue Gesù, come ha fatto a risuscitare? Ecco, questo la scienza ci dice che scientificamente è impossibile. Dunque, la resurrezione di cui qui parla San Paolo è una prova sicura della divinità di nostro Signore Gesù Cristo, che è vero Dio e vero uomo. Ci sono ormai da un paio di secoli in qua delle interpretazioni delle leggi naturali che sono formate, state scritte in forma matematica. Di questo se ne accorse benissimo non solo il mondo greco, ma soprattutto colui che viene ritenuto il fondatore del metodo scientifico, cioè Galileo Galilei. Ancor più ancora, direi, quel grandissimo scienziato che è stato Albert Einstein, il quale era sorpreso del fatto che il mondo, come lo chiamava lui, o la natura, siano comprensibili e le leggi che regolano tutta la materia e anche le cose che non sono materiali, si possono esprimere in un linguaggio che è il linguaggio matematico. Questo dà un fondamento logico, dà un fondamento sicuro anche alle nostre teorie scientifiche, purché riconosciamo che non siano verità assolute, che sono sempre perfettibili. D'altro canto, tra queste leggi ci sono le leggi della termodinamica, che l'energia non si crea e non si distrugge, che l'entropia, cioè il disordine della materia, tende sempre a aumentare, quella che noi chiamiamo corruttibilità e caducità, e che ci sono dei limiti intrinseci proprio nelle leggi naturali e di una perfezione anche nelle costanti che regolano le leggi. Allora, quando qui San Paolo dice che il Signore risuscitando Gesù ha dato prova sicura della sua divinità e che sarà quindi il giudice che giudicherà il mondo quando tornerà, sta dicendo quasi un qualcosa di, anzi, senza il quasi, sta dicendo qualcosa di scientifico. San Paolo riconosce che Dio non poteva darci una prova più sicura della risurrezione di Cristo. E quindi, cari amici, dobbiamo apprendere da questi pochi righi degli Atti degli Apostoli due fatti fondamentali: che la fede non è un optional, non è un'opinione, è un nostro dovere. Dio ordina a tutti gli uomini di tutti i luoghi di ravvedersi. In quel caso San Paolo si riferisce alla condotta degli ateniesi, che erano molto razionali, molto filosofi, molto intellettuali, ma credevano nei falsi dei e avevano bisogno di ravvedersi credendo nell'unico vero Dio, quel Dio che forse loro dicevano essere ignoto. Il secondo fatto, molto importante per noi, è che quest'ordine si estende a tutti noi, di tutti i tempi, di tutti i luoghi, e la prova che tutto questo è vero è sicura, perché è una violazione aperta, manifesta, della seconda legge della termodinamica, sulla quale, cari amici, tutto il mondo tecnologico, per esempio, è costruito. Se non valesse questa seconda legge della termodinamica, i nostri computer non funzionerebbero, le nostre automobili non funzionerebbero, il rendimento, per esempio, dei motori non sarebbe più quello che è, avremmo degli assurdi come i nostri telefonini che non funzionerebbero. Insomma, noi sappiamo che la seconda legge della termodinamica ha una validità naturalmente limitata all'ambito di applicazione, che viene apertamente violata, questa validità, dalla risurrezione di Gesù. Dunque solo Dio poteva fare una cosa del genere. Io vi ringrazio, cari amici, per la vostra attenzione e ci risentiamo fra 7 giorni. Ave Maria.